Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Chiara Spoletini incontra la cartolina. La cartolina è Laura De Luca.
Finalmente l'ho raggiunta. Certo che starle dietro è davvero impossibile.
Che vuole correre il mio mestiere, eh?
Eh sì, certo, lei ha ragione, ma non si ricorda che oggi il suo appuntamento era con me? Senza arrivi, partenze, affrancature, si ricorda,
già,
sì?
Già, quell'intervista, parole, altre parole. Però finalmente parole che riguardano me. Parole mie, sì, finalmente parole mie.
E infatti è per questo che ha accettato quando ci siamo sentite, scritte. Mi aveva proprio detto di essere felice del nostro incontro perché sarebbe stata l'occasione giusta per lei di dire finalmente la sua. Si ricorda?
Sì, mi ricordo. Sai, sono un po' sbadata a volte. Troppe parole mi confondono. Ogni giorno tante parole diverse. Ecco che cominciano. Ecco. Le sente? Cari Titino e Gianni, saluti dal mare. Alfredo.
Che cosa sta dicendo?
Sì, non posso farci niente. Le parole degli altri, come vede, si impossessano di me. Così, all'improvviso, ogni qualvolta qualcuno in qualunque parte del mondo si mette a scrivere una... Spero di rivederti presto, Maria. Antonio, la grande amusement. Philippe.
Beh, ma così sarà impossibile però parlare a quattro occhi.
Ma no. No. Non posso pensare a una vita senza di te, Furio.
Senta, intanto lei si organizzi, non so come, dia dei numeretti per stabilire l'ordine. Io intanto, ha capito, io intanto comincerei a introdurla ai nostri ascoltatori. Se permette, così lei si può sistemare, speriamo. Cari amici, ho il piacere di presentarvi oggi un ospite davvero speciale, un personaggio, anzi una personaggia, insomma qualcuno che sicuramente una volta nella vita tutti avrete incontrato dal vivo, qualcuno a cui certamente sarete molto affezionati. È pronta?
Sì.
Qualcuno che avrà, allora, condiviso con voi tante emozioni. Sì. Signore e signori, io la presento, Signore e signori, ho il piacere di avere accanto a me, pronta, se non proprio, comunque, pronta a raccontarsi a voi, la cartolina.
Sì.
Ben trovata, cara cartolina.
Grazie, ma può chiamarmi Lina? Anzi, non chiamarmi più, basta, con amore Lino.
Ma Lino o Lina, come non chiamarmi più? Ma che cosa dice? No. Chi è Lino?
Scusatemi, come potete immaginare, sono invasa dalle parole continuamente e purtroppo non posso scegliere cosa dire o non dire. Chiunque può mettermi in bocca parole, qualunque, parole che non penso e come vede non posso farci niente. Come mi prendo una pausa da un discorso, vengo invasa da pensieri di altri. Come finisco un periodo mio, mi salta in bocca uno... Vediamoci alle 17 in Corso Duomo, vieni da sola, anonimo. È una vera tortura, sa. Vivere la vita attraverso pensieri di altri.
Miss you too, Helen.
Però così diventa complicato,
No, mi dispiace moltissimo. Per tuo fratello Tancredi, ma mia sorella ormai ha scelto Pinuzzo.
È davvero complicato parlare con lei, signora cartolina. Non c'è un modo per bloccare giusto per mezz'ora la sua attività pensiereccia.
Sì, in realtà un modo ci sarebbe. Come stanno i pupi?
Bene, grazie. Ma che mi fa dire? Guardi.
Provi a far colare un po' di bianchetto sull'immagine che mi trova stampata sulla faccia. Capito dove? Qui. Chi sceglierebbe di scrivere i propri pensieri, le proprie emozioni su un'immagine bianca? Non sarebbe di supporto alla grandezza delle parole scritte. Nessuno la sceglierebbe. E forse per un po' ci lasceranno in pace. Che dice? Proviamoci, dai. Oh, sì, proviamoci ancora, ti prego. Non mi arrenderò finché non mi dirai di sì. Il sempre tuo, Anton Giulio.
Certo, Anton Giulio non ce lo potevamo proprio far mancare, Prendo immediatamente il bianchetto, proviamo.
Mi pare funzioni, Davvero non mi viene in mente nient'altro oltre quello che vorrei dirle. Meraviglioso, ha funzionato. Funziona. Eureka.
Archimede Pitagorico.
No, questa era mia. Finalmente una frase mia.
Cosa succede?
E mi godo il silenzio. Finalmente.
Non le era mai capitato di vivere il silenzio?
No, dal momento in cui veniamo stampate, e portate sull'espositore,
la nostra pace finisce. E mi sembra di ricordare che a nessuno dei miei proprietari sia venuto mai in mente di versarmi addosso del bianchetto.
Beh, mi fa piacere poterle regalare un po' di tranquillità. Mi pare di capire che lei sia una cartolina che ispira parole d'amore, molte parole d'amore.
Beh, l'immagine sul mio viso rappresenta un gabbiano che vola basso su un velo d'acqua marina, mediterranea. Le tinte scelte sono il bianco e il nero.
Certo, non avrei potuto contenere pensieri che raccontassero di minacce, rapimenti, violenze, non crede?
Certamente. Lina, e mi dica, quanti anni ha, se posso?
148. E ha visto che forma? Ha visto?
Sì.
Mio papà, John Stephan, era ministro delle poste austriache, il classico papà fiero della sua creazione, tanto che mi diede un valore così importante che nessuno poteva avvicinarmisi. Avevo una francatura molto costosa. La prima a me, a portata di qualunque tasca, arrivò 4 anni dopo. Diciamo che sono stata concepita in quel lontano 1865 e sono nata il 1 ottobre 1869. Una gestazione di 4 anni dalle mani di Hermann Emanuel, professore di economia, che sull'articolo che pubblicò sul Neue Freie Presse mi chiamò nuovo mezzo di corrispondenza postale. Io.
Col quale attirò l'attenzione del direttore generale delle poste austriache, il barone Odmali.
Certo, tanto che Odmali riuscì ad ottenere il decreto di emissione delle cartoline postali che apparve nel bollettino delle leggi dell'impero, con il quale si fissava la data di emissione proprio nel 1 ottobre.
Si ricorda com'era appena nata?
Certamente. Ero un piccolo cartoncino e avevo un colorito che ricordava l'avorio. Poi sul lato del destinatario era impresso Franco Bollo, che da quel giorno sarebbe diventato mio grande amico per la vita. Mentre sull'altro lato, privo di fregi, era contenuto il messaggio, che non doveva assolutamente superare 20 parole. L'emissione poi, ai tempi, si divideva in due tipi, quello austriaco e quello ungherese. Sul primo era presente l'aquila bicipite e sul secondo la corona di Santo Stefano. Le me dell'epoca erano degli interi postali, dei cartoncini preaffrancati. Solo successivamente comparirono le versioni con gli spazi per la posizione di Franco Bollo. La posizione di Franco Bollo.
Ah, certo. E le piaceva vivere a Vienna?
Beh, ci sono stata davvero molto poco, in effetti. Mi è sempre piaciuto molto viaggiare. Sono una che il mondo l'ha girato tutto. Per esempio, nel 1870 ero già in Francia. Ricordo con molto piacere quel periodo. Lì conobbi i primi illustratori, soprattutto il libraio Besnardot de Sille Le Guillaume, che per primo ebbe l'idea di ornare con disegni e figure le me che erano in circolazione. E poi nel 1891 un altro francese, Dominique Piazzat, ideò le me illustrate con le fotografie. Nel 1872 per la prima volta veniva utilizzata per propagandare le bellezze turistiche della Svizzera, dove mi ero stabilita per un certo periodo, e dove incontrai chi pensò a questa novità, il tedesco Franz Borich, che raccolse un enorme successo e una lunga serie di imitatori.
E poi finalmente in Italia per la prima volta.
L'Italia, mi piace moltissimo venire qui. La prima volta fu il 23 giugno 1873, grazie a una legge, la numero 1442, che mi permetteva l'ingresso e la circolazione nel vostro paese. Mi chiamavano cartolina postale di Stato, un oggetto nuovo nel panorama dei servizi postali italiani. Anche qui, inizialmente, l'introduzione delle me postali dal ministro delle finanze Quintino Sella venne giudicata antieconomica, ma alla fine dovette cedere alle insistenze del presidente del consiglio Giovanni Lanza, che costrinse il direttore delle poste Barbavara a fissare la tariffa di 10 centesimi per l'interno e 5 per il distretto, e tale rimase fino al 1919. Me la ricordo, la prima me illustrata del 1896, in occasione delle nozze del principe Savoia di Napoli con la principessa Elena di Montenegro. Riportava sul fronte gli stemmi italo-montenegrini.
Sì, lei ha davvero girato il mondo. Ma dove le piace stare di più, Minica?
Nel vento. Sono nata per questo. Per muovermi, per portare parole a qualcuno che la maggior parte delle volte non se le aspetta.
Non mi fraintenda. Ogni tanto piace anche a me riposarmi. Tra le mani trepidanti e sudate di qualcuno che è emozionato solo all'idea di scrivere qualcosa a qualcun altro. Ormai riconosco il senso e l'importanza del messaggio che porto da come vengo toccata. Riesco ad accorgermi se la mano che mi scrive in quel momento è indifferente, appassionata, attenta, innamorata o arrabbiata.
E non le è mai capitato di non voler recapitare un messaggio?
Beh, io penso che valga la pena di ascoltare, in questo caso leggere, chiunque abbia qualcosa da dire. E poi sarà il destinatario a valutare quelle poche righe. Sarà lui a decidere se conservare quelle parole o dimenticarle.
Qual è la sua missione?
Portare messaggi di qualunque tipo e a chiunque. A volte i pensieri che contengo raccontano pezzi di vita amara, emozioni tristi. Altre volte invece sono capace di rallegrare giornate grigie, portare sorrisi, speranze, conferme.
Che bel lavoro il suo. Mette in contatto persone lontane.
Sì, sì, la mia più grande passione sono le persone. Ne ho conosciute tantissime nella mia lunga vita. Non le nego però che oggi è diventato più difficile.
Che cosa?
Essere la scelta, essere considerata affidabile, veloce. Credo che a breve sarò costretta a una pensione forzata.
Si riferisce alla nuova tecnologia.
Credi che non mi sia accorta che sono spuntati fuori questi mercenari degli come si chiamano?
SMS.
Sì, e quell'altro per di giorno di Facebook. Proprio lui. E quell'altro ansioso di Twitter. Questo lo so dire, Di questo la foto ce l'ho appesa in cameretta. Tutte le mattine, appena apro gli occhi, me lo ritrovo davanti. Lui è decisamente il me in versione moderna. Una lunghezza massima di caratteri da usare, uno spazietto proprio dove raccontare qualcosa a qualcuno. So ben io a chi si è ispirato Twitter. Ma tutti hanno voluto copiare me. Solo che adesso è stata completamente eliminata l'attesa.
In che senso, scusi?
Ma sì, prima, che so, qualcuno partiva per molto lontano e diceva ai propri cari: ti scriverò tutti i giorni. E passavano mesi interi per il viaggio, durante i quali le notizie di chi era partito non arrivavano mai. Quel silenzio alimentava passioni, amori, rafforzava amicizie, permetteva che col cuore, con la mente, i due lontani potessero consumare le meningi a forza di pensarsi. E dopo lunghi periodi senza una parola, un contatto, finalmente arrivava il giorno della tanto attesa cartolina o lettera. Vabbè, oggi tutto questo non c'è più. Ma vuole mettere, scusi, l'emozione di ricevere notizie, seppur poche righe, da qualcuno di cui si vuole sapere qualcosa da mesi? Vuole mettere la sensazione di chi finalmente riceve notizie da chi ama, che magari è lontano chilometri e chilometri? Quanti romanzi, quanti film, quante canzoni, quanti amori sono nati proprio per questo motivo, perché dell'altro, della metà adorata, non si sapeva niente. Se ci fosse stato Facebook, Romeo avrebbe forse mancato l'informazione che Giulietta era morta per finta. Se frate Lorenzo avesse twittato a Romeo: Giulietta avvelenata per gioco, prego passare a prenderla nella tomba di famiglia, segnalandola con l'hashtag che brutta fine, non avremmo avuto la tragedia più coinvolgente di tutti i tempi e Shakespeare non avrebbe avuto il suo finale.
Ma magari un meraviglioso Mac, un computer. Scusi.
O che so io, se come post sulla sua pagina Facebook Ofelia alla domanda cosa stai pensando avesse risposto di immergermi in un ruscello d'amore eterno, qualcuno avrebbe potuto immaginare che stava pensando di uccidersi. O perlomeno avrebbe avuto bisogno di un po' di tranquillità la fanciulla, che qualcuno le stesse vicino. Ma Will non avrebbe avuto l'incipit per il tragicissimo finale del suo Omleto. Oh, e ancora tantissimi esempi. Milioni, miliardi di cartoline o lettere scambiate causa di equivoci per un miliardo di canovacci della commedia goldoniana, scambi di persona. E se qualcuno avesse visto Dottor Jekyll e Mr. Hyde cambiarsi uno nell'altro e dopo averlo fotografato durante la trasformazione avesse postato un'immagine di lui sulla sua pagina Facebook con scritto Tana per il dottore? Eh? Che ne sarebbe stato del capolavoro di Stevenson?
Ha ragione. Sì.
Tutto è subito. Neanche facciamo in tempo a chiederci chissà come sta, che cosa provo io adesso, che non ho sue notizie, quando mi scriverà qualche riga. Tutto è subito. Uccide la fantasia, la passione. trasforma delle possibili grandi storie in storielle. Non mi fraintenda. Devo ammettere che questa rapidità di passaggio di informazioni in alcuni casi è molto utile, ma dovrebbe essere moderata, perlomeno le emozioni e pensieri per qualcun altro. E riprendiamo a scriverli con penna e carta, anzi cartolina.
Si sente invecchiata, eh?
Mi sento di serie B. Mi rendo conto che per dire qualcosa a qualcuno oggi i supporti preferiti sono altri. Ma io non mi perdo d'animo. Resto in pole position per quanto riguarda gli auguri di compleanno, laurea, anniversari di matrimoni. Molti turisti ancora ci tengono a mandarmi a quel paese. Nel senso che mi spediscono al loro paese mentre sono in un altro, sì. Magari in vacanze. E ci tengono che io arrivi bella e ordinata, mi scelgono con cura dall'espositore, mi osservano, ci pensano bene su e poi buttano giù qualche riga. Ecco, in effetti il momento che mi infastidisce di più arriva adesso.
Il momento che la infastidisce?
Mm-hmm. L'arrivo di Franco.
Bollo? E perché? Non ha detto che siete amici stretti.
Sì, ma provi lei a far salire sulla sua schiena un amico, seppur carissimo, tutto ciccoso, tutto grondante saliva. Guardi che non è proprio piacevole.
Capisco, sì, in effetti non ci avevo pensato.
È la soddisfazione più grande. Invece è arrivare dopo un lungo e faticoso viaggio insieme a tante altre mie cugine, carte, cartacce, bollette, raccomandate, tra le mani di chi mi aspetta o non mi aspetta e magari si trova a leggere notizie di qualcuno di cui aveva completamente perso le tracce.
A proposito di lettere, bollette, raccomandate, multe, che rapporto ha con loro?
Sono cugine, primo, secondo, terzo grado.
Non capisco.
Il grado di parentela si considera dalla missione che ci viene affidata. Con Lettera siamo sorelle, no? Portiamo entrambe notizie di qualunque tipo, ma soprattutto emozioni, informazioni di necessità umana, ci piace chiamarle. Poi ci sono le cugine raccomandate che custodiscono informazioni di una certa importanza, il cui percorso si può monitorare. E sono sorelle di quell'altro nostro cugino, Telegrammala, che conserva su di sé brevi messaggi di testo, ma che devono arrivare nel più breve tempo possibile. Poi sì, ci sono le cugine di secondo grado, le bollette, multe, tasse, credo che le conosca bene.
Sì, in effetti non credo ci sia bisogno di ulteriori spiegazioni.
Crede che il bianchetto verrà via dal mio viso?
Stia tranquilla, con questo caldo comincia già a sgretolarsi. Che cosa pensa dei collezionisti?
Ogni me è un pezzo della storia di qualcuno. E le storie delle persone sono preziose. Le parole delle persone nascondono ansie, timori, gioie, speranze. Collezionare cartoline significa collezionare pezzi di cuore destinati a qualcuno in particolare. E credo che quel pezzo di cuore debba appartenere solo al legittimo proprietario o a colui a cui egli ha deciso di donarne metà. Ma se collezionare cartoline significa salvarle dalla distruzione, beh, va bene. Se l'alternativa deve essere vederle finire nel cestino della spazzatura, allora sono d'accordo anche che le conservi qualcuno che con quel pezzo di storia raccontata in poche righe non c'entra niente. Bisogna essere rispettosi però e consapevoli che quello che si ha tra le mani è un tesoro di inestimabile valore almeno per tre persone. Per l'illustratore o il fotografo che ha pensato all'immagine sulla faccia della cartolina, per chi l'ha scritta, che ha scelto proprio quell'immagine per dire qualcosa a qualcun altro, e per chi finalmente ha ricevuto notizie da qualcuno a cui è sicuramente legato.
Sì, il suo è davvero un bel lavoro. Io spero non si faccia abbattere dai nuovi mezzi di comunicazione.
Non succederà. Le mie sorelle ed io teniamo duro e saremo sempre disponibili per chi vorrà incidere i propri pensieri sulla carta con le penne che non scrivono mai, le mani sudate, per quelli che scriveranno le date in verticale, perpendicolari al testo, per quelli che si lamenteranno del troppo poco spazio per dire tante, troppe cose. Ci saremo per chi tenterà di ricordarsi il codice di avviamento postale e poi finirà per mettere quello generico della città alla quale vuole spedirci. E ci saremo per chi si continuerà a scervellare nel ricordare il cognome scritto sul citofono del destinatario. Ci saremo per chi, come un matto, un disperato, andrà di tabaccaio in tabaccaio prima di partire all'ultimo minuto alla ricerca frenetica di Franco
Bollo.
Franco Bollo. E una volta trovato gli darà una bella leccata e ce lo appiccicherà sulla schiena. Ci saremo sempre per chi avrà bisogno di dire qualcosa, per chi avrà la necessità di sentirsi vicino a qualcuno senza uno schermo davanti, senza che le proprie parole, le proprie
sbavature vengano smaterializzate dai battiti di una tastiera elettronica. Ci saremo sempre per chi vorrà dire né troppo poco, per chi avrà bisogno di sentirsi ancora parte di qualcosa, di una storia più grande, di un progetto che ha dato vita al futuro. Ci saremo per chi si chiede oggi come è cominciata la storia della comunicazione. E ci saremo per chi domani aprirà quel vecchio baule e troverà cartoncini colorati uno sopra l'altro, li girerà e dietro vi scoprirà delle parole e si chiederà perché dovrebbe scrivere qualcosa di privato a qualcuno con la possibilità che venga letto da chiunque.
Già, non ci avevo pensato.
Già.
Questo è un punto a suo sfavore. Perché dovrei scrivere qualcosa di personale a qualcuno con l'evidente possibilità che qualcun altro possa leggerlo?
Qui la volevo. Se lei scrivesse qualcosa di intimo, personale su Facebook, chiunque saprebbe che è stata lei a scriverlo, perché insieme alle sue parole comparirebbero le fotografie, il suo nome, i suoi dati anagrafici. Su di me, invece, sono le parole, solo quelle che prevalgono su tutto e tutti. Non ci sono immagini, informazioni di alcun genere sulla persona che scrive. La privacy è tutelata. Le parole, solo quelle, al centro di tutto, all'attenzione di chi mi riceve. Ed è il destinatario a scegliere l'immagine del mittente che preferisce avere di riferimento mentre legge le sue parole. Un'immagine ripescata nella sua memoria, sforzandosi di ricostruirla e vedendola sicuramente più nitida di quella del profilo Facebook.
Mi ha fatto tornare voglia di scrivere, sa?
Bene, bene, sono contenta. E ma che succede? Come una sensazione di solletti.
Guardi, forse è il bianchetto con il caldo che fa, si sta sgretolando.
Certamente, ma che solletti. E poi Mario è caduto dallo scivolo mentre giocava con i bambini, ma ti racconteremo tutto al rientro. Saluta Fabio, Cristina.
Sì, sì, ho proprio paura che il bianchetto si stia sgretolando completamente. In effetti, guardi, si può già vedere un'ala del gabbiano che sorvola il suo mare antracite.
Oh, la mer, je vais voir Merci ici. Un mare meraviglioso. Pece come i tuoi occhi. Chi manchi tu, X.
Signora Cartolina, forse è il caso che la lasci tornare al suo lavoro, alle sue parole. Ecco, finisco di togliere questo bianco dal suo viso e la lascio andare.
È stato bello parlare con lei.
È stato bello per me. E non sia malinconica. I pensieri hanno bisogno di supporti forti, affidabili e veri, reali, come lei.
Non posso più fare a meno di te.
Adesso mi pare un po' esagerata, non crede? Sì, anch'io sono stata bene questa mezz'ora, però... mi scusi, ma che figuraccia, scusi, non riuscirò mai ad abituarmi all'idea che fare quattro chiacchiere con lei significa parlare contemporaneamente con mezzo mondo. La saluto, signora Lina, Cartolina, c'è qualcosa che posso fare per lei?
Sì, sì, per favore, mi regali a un bambino.
È sicura?
Sicurissima,
Sarà fatto, eccone uno laggiù. Addio, allora, chissà, magari un giorno ci rincontreremo in qualche città lontana o me la vedrò arrivare a casa piena di parole.
È possibile, è possibilissimo. Addio, cara. Stia bene.
Addio.
Cara nonna, Roma è bellissima. Con mamma e papà siamo stati al Vaticano questa mattina. Il Papa Francesco si è affacciato. Mamma dice che ci ha benedetto e martedì portiamo la benedizione pure a te, quando torniamo a casa. Mentre ce ne andavamo, ci ha fermato una ragazza e mi ha regalato questa cartolina. Mi ha detto che una signora vecchiarella le aveva chiesto di darla a un bambino. Ha visto me e mi ha rincorso per darmela. Io ho pensato di spedirla a te, perché hai detto tante volte che volevi venire dal Papa, ma non lo hai mai fatto. Mamma ha detto di non mettere il francobollo, che tanto quando torniamo a Bari vengo a portartela di persona, la cartolina. Io volevo spedirtela, ma mamma dice che al cimitero ancora l'indirizzo non te l'hanno dato, perciò te la consegnerà al tuo postino personale, io. A presto, nonna. Guarda come sono bianche le ali di questo gabbiano.
Chiara Spoletini ha incontrato la cartolina. La cartolina era Laura De Luca. Ha partecipato Giulia Patrizzi.